Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. 18ª puntata.
Ogni venerdì e sabato sera, per la gioia degli appassionati del ballo, il quartetto di Steve Kovic suonava alla Capannina da Vito sulla Statale 12 e nel corso di quelle due serate, come amava dire lo stesso Steve, ammiccando da sopra l'orlo del bicchiere colmo di whisky e birra, la clientela ci dava dentro, che era un piacere. Composto da un pianoforte, un contrabbasso, un sax tenore e una batteria, si gloriava della propria versatilità. Erano in grado di suonare qualsiasi cosa, in qualsiasi stile desiderasse il pubblico, e a giudicare dal compiacimento che brillava nei loro occhi, non si rendevano assolutamente conto della propria mediocrità. In tre membri del quartetto una tale mancanza di discernimento poteva essere giustificata sulla base dell'inesperienza o del dilettantismo o di entrambe le cose, ma era più difficile perdonarla al loro capo che suonava la batteria. Steve, un uomo massiccio, rozzo, con le guance ombrate da una barba bluastra, ormai sui 40, aveva alle spalle 20 anni di professione che però non gli erano serviti a imparare il mestiere. La clientela delle serate danzanti alla Capannina era composta per lo più da studenti dell'ultimo anno di liceo. Era l'orchestra più melensa che ci fosse sulla faccia della terra, ma l'unica che suonasse dal vivo nel raggio di parecchi chilometri. E poi non si pagava per entrare e ti servivano senza chiederti l'età, e c'era un bel posteggio, vasto e buio. E da un gruppetto di commercianti e piccoli imprenditori edili locali che se ne stavano lì seduti a ridere senza sosta, un braccio attorno alle spalle della moglie, godendo del fatto che la vista di quei ragazzi che si divertivano li faceva ringiovanire. Ogni tanto c'erano anche tipi che si atteggiavano a duri, ragazzi in giubbotti di pelle nera e stivaletti che stazionavano ingobbiti nell'angolo puzzolente di orina vicino al gabinetto degli uomini, i pollici infilati nella cintura dei jeans, a fissare le ragazze con occhi minacciosamente socchiusi, sgattaiolando di continuo nel bagno a pettinarsi e ripettinarsi. Poi c'erano i clienti fissi, solitari di mezza età, apparentemente senza casa, gli scapoli o i mariti infelici che venivano alla Capannina ogni sera, si facesse musica o no, a bere e a lasciarsi andare ai sentimentalismi sotto lo specchio picchiettato di mosche e adorno di spiritosaggini del bancone in stile rustico. Non di rado, nel corso degli ultimi 2 anni, il pubblico delle serate danzanti comprendeva anche un gruppetto composto da 4 simpatici giovani che non appartenevano a nessuna delle categorie summenzionate, i Campbell e i Wheeler. Frank aveva scoperto il locale subito dopo il loro trasferimento fuori città. L'aveva scoperto una sera che era uscito in vena di ubriacarsi dopo una lite con la moglie, e si era affrettato a portarvi a ballare April non appena la situazione era migliorata. «Voi due non ci siete mai state alla Capannina?» aveva chiesto ai Campbell agli albori della loro amicizia. E April aveva ribattuto: «Ma no, caro, la detesterebbero, è un posto orrendo!» I Campbell avevano spostato ripetutamente lo sguardo dal volto dell'uno a quello dell'altra, abbozzando incerti sorrisi, pronti a detestare o amare il locale o a far propria qualsiasi altra opinione in merito avessero scelto i Wheeler. «No, non credo che la detesterebbero», aveva insistito Frank. «Scommetto che gli piacerebbe. Ci vuole un gusto un po' speciale, ecco tutto. Voglio dire, la Capannina è talmente orrenda che può persino essere divertente». Prima, durante la primavera e l'estate del 1953, i 4 vi si erano recati solo una volta ogni tanto, come per una specie di ridicola evasione da più ambiziose forme di divertimento. ma l'estate successiva se ne erano lasciati prendere, come da una sorta di cattiva abitudine un po' pacchiana. Ed era stata proprio la consapevolezza di quella particolare degenerazione, più di ogni altra cosa, a far sì che l'inverno precedente l'idea della compagnia dell'alloro apparisse straordinariamente allettante. Nel periodo delle prove della foresta pietrificata, le loro puntate alla capannina si erano rarefatte. C'erano altri locali più tranquilli in cui fermarsi a bere qualcosa tornando dalla scuola. Nel periodo delle prove della foresta pietrificata, le loro puntate alla capannina si erano rarefatte. C'erano altri locali più tranquilli in cui fermarsi a bere qualcosa tornando dalla scuola. E nel lungo, difficile periodo seguito al fiasco dello spettacolo, non vi erano più andati, quasi che fare altrimenti significasse ammettere una sconfitta morale. «Ma accidenti», aveva detto Frank quella sera, dopo che ogni tentativo di conversazione nel soggiorno dei Campbell era miseramente fallito. «Perché per cambiare non facciamo tutti un salto alla capannina?» Eccoli lì, quattro persone tranquille che ordinavano da bere giro dopo giro, si alzavano e si accoppiavano per ballare, tornavano al tavolo e si risiedevano in silenzio nel fragore delle esibizioni di Steve. Ma nonostante procedesse un po' impacciata, la serata era singolarmente priva di tensione, o così almeno pareva a Frank. April appariva remota ed enigmatica, distaccata da chi le stava attorno come non era mai stata neppure nei suoi momenti peggiori, ma con la differenza che ora Frank rifiutava di preoccuparsene. Un tempo avrebbe chiacchierato e riso fino alla nausea nel tentativo di strapparle un sorriso affettuoso o facendo del suo meglio per ovviare con la propria vivacità al contegno maleducato della moglie nei confronti dei Campbell. Perché era questo in effetti il risultato di quel suo starsene lì, seduta come una regina annoiata e altera, capitata tra un gruppo di plebei. Pura e semplice maleducazione. Al contrario, Frank si limitava ad abbandonarsi sulla sedia con una mano che tamburellava leggera sul tavolo al ritmo della batteria di Steve Kovic, pronunciando di tanto in tanto un minimo di convenevoli mentre continuava a inseguire i propri pensieri. Sua moglie era infelice? Peccato, ma dopo tutto erano affari suoi, anche lui aveva i suoi problemi. Questo modo di pensare deciso, privo di qualsiasi senso di colpa o di imbarazzo, era nuovo e comodo, come il suo completo leggero autunnale in gabardin di lana di una calda tonalità bruna, la versione più giovanile e più di buon gusto da dirigente junior del completo di Bart Pollock. Il fatto di aver ripreso la relazione con Maureen Grubb era servito a Frank per riacquistare la stima di sé, sicché il volto che in questi giorni scorgeva nel passare davanti a uno specchio gli restituiva uno sguardo disinvolto, tranquillo. Impossibile definirlo un viso da eroe, ma non era neppure quello di un ragazzo che provi pietà per se stesso o di un marito divorato dall'angoscia. Era il volto fermo, controllato, di un uomo con parecchie cose per la testa, ed era quello che lui preferiva. La relazione con Maureen avrebbe dovuto essere presto troncata in maniera dignitosa. Ormai aveva ottenuto il suo scopo, ma nel frattempo Frank riteneva di avere il diritto di godersela. Il che in effetti era ciò che stava facendo in quel momento, permettendo al pulsare erotico della batteria di Steve Kovic di rammentargli i fianchi di Maureen, contemplando furtivamente il turbinio dei ballerini mentre si abbandonava a voluttuosi ricordi. Le ultime tre volte, sere in cui non avevano potuto servirsi dell'appartamento della ragazza perché la coinquilina era in casa, Maureen aveva consentito con sorprendente prontezza a seguirlo in un albergo. protetti dall'anonimato e al sicuro dietro una porta chiusa a doppia mandata, in un grattacielo dotato di aria condizionata, avevano cenato in camera con costolette di agnello e vino, mentre dalla strada, 20 piani più sotto, saliva fluttuando il frastuono del traffico cittadino. Si erano scatenati nelle profondità di un lungo, ampio letto e insaponati nello splendore fumante di un bagno rifornito di metri e metri di asciugamani, e ogni volta, quando lui infine l'aveva affidata a un taxi, dirigendosi poi da solo alla volta della Grand Central Station, gli era venuta voglia di farsi una sonora risata per aver saputo attuare così alla perfezione il sogno a occhi aperti di ogni marito. Niente chiacchiere, niente complicazioni, tutto rimasto in una camera sottosopra, pagata dietro falso nome, e tutto concluso in tempo per prendere la corsa delle 10:17. Troppo bello per essere vero, come gli improbabili racconti che gli facevano un tempo certi soldati più anziani ed esperti di lui in licenze di 3 giorni trascorse con le croce rossine. Non poteva durare per molto, naturalmente, e non sarebbe durato. Nel frattempo, per tutto il lento che seguì e per l'altro ancora, ballò gentilmente con Millie Campbell. Lei gli stava fra le braccia come un fagottino umido e mezzo sfatto e chiacchierava vacuamente. «Accidenti! Vuoi sapere una cosa, Frank? Non credo di aver mai bevuto tanto da anni e anni!» Ma Frank temeva, se avesse ballato con April, che lei gli dicesse «È orribile, per favore andiamo a casa!» E lui non ne aveva affatto voglia. Non gli sarebbe dispiaciuto affatto tornarsene a casa da solo, se fosse stato possibile. Gli piaceva immaginarsi, mentre si preparava ad andare a letto con un libro e un bicchierino della buonanotte, come fanno gli scapoli. In caso contrario, era contento di restare in quel locale allegro e affollato, dove le bevande erano a buon mercato e l'orchestra era rumorosa, e lui poteva sperimentare la pace interiore, che proviene dalla consapevolezza che i panni che indossi sono nuovi e ti vanno a pennello. «Accidenti, Frank, temo di non sentirmi, scusami un attimo!» Millie sgusciò via pateticamente in direzione del bagno delle signore, e ciò offrì a Frank l'occasione di bersi un altro bicchiere al banco, tutto solo, con aria dignitosa. Quando Millie riapparve, parecchio tempo dopo, aveva un'aria esausta e grigiastra sotto le luci azzurrine. «Accidenti!» si sforzò di sorridere emanando un lieve sentore di vomito. «Credo che io e Shep faremo bene a tornarcene a casa, Frank. Mi pare di non stare troppo bene. Mi dispiace da morire fare la guasta feste. Penserai che sono...» «Su, non dire sciocchezze. Resisti solo un attimo, che chiamo Shep!» Scrutò incerto la folla ondeggiante dei ballerini finché scorse il grosso collo rosso di Campbell e la testolina di April che si muovevano lungo la parete di fondo. Gli fece un cenno urgente di richiamo e di lì a poco si trovarono tutti e quattro all'aperto sulla ghiaia scricchiolante, smarriti in un nero mare di automobile. «Da che parte? Per di qui, è proprio qua. Tutto a posto, tesoro? È così buio!» I tetti lucenti delle automobili, alti fino al mento, formavano una superficie ondulata che si estendeva nelle tenebre in tutte le direzioni. Sotto, buie file sterminate di parafanghi e pinne, di labirinti bulbosi fatti di paraurti e radiatori, costellati da innumerevoli puntolini luminosi, riflessi delle luci al neon. Una volta che Frank si chinò ad accendere un fiammifero per orientarsi meglio, la fiammella provocò uno scomposto rinculare di carne umana a pochi centimetri di distanza dal suo volto. Aveva sorpreso una coppia di innamorati in un'automobile, e lui si precipitò nel buio della corsia successiva dicendo: «Allora, dove diavolo le abbiamo lasciate quelle maledette macchine? Qualcuno di voi se lo ricorda?» «Qui!» chiamò Shep. «Proprio qui, nell'ultima fila!» «Oh, Gesù, guarda un po'! La mia è bloccata!» Shep aveva addossato la sua grossa Pontiac a un albero ore prima. Adesso altre 2 automobili ci si erano piazzate proprio davanti e non c'era spazio per far manovra né da una parte né dall'altra. «Signore, che guaio! Di tutti i cretini! Accidenti a quell'albero!» «Beh, sentite», disse Frank, «ci resta pur sempre una macchina. Possiamo accompagnare Millie a casa, riportare qui Shep, e forse nel frattempo la macchina sarà...» «Ma ci vorranno ore», fece Millie con un fil di voce, «e intanto la babysitter vi costerà un patrimonio, oh santo cielo!» «No, aspetta», disse Shep, «possiamo andare tutti a casa con la vostra macchina e poi me la prestate e io torno qui, oppure no, aspettate, sentite!» La voce di April si intromise nella confusione con tono così sobrio e con tale autorità che tutti tacquero di colpo. «È semplicissimo. Tu, Frank, riporti a casa Millie e rientri per conto tuo. Così è sistemata la faccenda delle due babysitter. E io e Shep possiamo star qui ad aspettare che l'altra macchina si liberi. È l'unica soluzione logica.» «Bene», approvò Frank, allontanandosi con le chiavi della macchina in mano pronte all'uso. «D'accordo, allora?» Prima ancora che Shep Campbell si rendesse conto di cos'era successo, i fanalini di coda dell'automobile dei Wheeler si allontanavano sfarfallando lungo la statale 12 e lui stava tornando verso la capannina, che ora palpitava al ritmo lento e sentimentale di un valzer, con il gomito sottile di April nella mano. In tutte le sue colpevoli fantasie non avrebbe mai saputo escogitare un modo migliore di restare solo con lei. E l'aspetto più strano della faccenda era che non aveva neppure dovuto darsi da fare per combinare l'incontro. Era accaduto perché era l'unica logica. No, un momento. No, la sua mente ebra lavorava pazzamente per giungere a una conclusione mentre risalivano i gradini tra le luci rosse e azzurre. Un momento. Perché April non aveva riaccompagnato lei a casa, Millie, lasciando Frank con lui? Non sarebbe stata anche questa una soluzione logica? Nel momento in cui giunse a questa conclusione, erano di nuovo sul margine della pista da ballo. Lei si era girata verso di lui con aria seria, gli occhi fissi al suo bavero destro, e l'unica cosa che restava da fare era passarle con leggerezza un braccio attorno alla vita e riprendere a ballare. Non poteva azzardarsi a chiederle se aveva provocato di proposito quella situazione senza fare la figura dell'idiota, e non poteva darlo per scontato senza sentirsi più stupido ancora, permettendosi di allargarle molto timidamente le dita contro l'incavo della schiena e di appoggiarle sui capelli la guancia accaldata, seguì il ritmo della musica, umilmente grato che la cosa fosse accaduta, senza chiedersi come.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.